Buonasera a tutti, direi di iniziare. Passo la parola alla dottoressa Rocchi per l'appello.
Guerzoni,
Presenta.
Leoni, Pedersini, Camellini, non c'è.
Camellini è stato giustificato in
Ok.
ferie.
Gardini, Benatti, Di Nardo, Baroni, Tebasti, Rubbiani, Vandelli,
Presenta.
Moscatti,
Presente.
Camarata. Ha mandato una comunicazione.
Oggi pomeriggio,
Sì.
sì. Punto, come al solito, l'approvazione dei verbali della seduta precedente, cioè del 28 maggio del mese scorso.
Allora, approvazione verbali, seduta precedente, voto favorevole unanime. Ratifica variazione di bilancio, voti favorevoli 12, un astenuto Cammarata. Schema di convenzioni per il controllo della specie nutria, approvazione, voto unanime. Variante normativa a RUE ai sensi articolo 33 della legge regionale 20, adozione, voto favorevole unanime. Ordine del giorno presentato dalla lista civica centrodestra progetto Campogalliano, ad oggetto perché una memoria viva dalla resistenza cancelli ogni persecuzione, voto favorevole. Unanime.
Bene, ci sono delle osservazioni o mettiamo in votazione? Allora, chi è favorevole? Unanimità. Punto numero 2, dichiarazione di indispensabilità degli organi collegiali comunali di istituzione di competenza del Consiglio Comunale. È una delibera che abbiamo anche già fatto l'anno scorso, all'inizio del nostro mandato, è sempre quella, diciamo, come senso. Comunque, passo comunque la parola alla dottoressa Rocchi per l'illustrazione.
Sì, è una delibera che ripetiamo ogni anno, c'è la scadenza del 30 di giugno, il Consiglio Comunale per gli organi di propria competenza e la Giunta per quanto riguarda gli organi naturalmente della competenza della Giunta. Per quanto riguarda quindi il Consiglio, riconfermiamo esattamente quello che c'era anche l'anno precedente, cioè sono le due commissioni per l'aggiornamento degli albi dei giudici popolari, la Commissione elettorale comunale. Confermiamo tutte le commissioni consiliari che sono di ausilio, quindi ai lavori del Consiglio Comunale, che sono la Commissione Consiliare Permanente Servizio alla Persona, quelle Affari Istituzionali e Finanziari e quella Territorio, Attività Produttive ed Ambiente. Poi ci sono le consulte, la consulta economica, la consulta ambiente, la consulta per il volontariato e l'associazionismo e le consulte frazionali. Naturalmente anche qui stiamo parlando appunto di organi che sono importanti per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, ma che non comportano se non in alcuni casi solo i gettoni di presenza oppure in altri casi assolutamente gratuita, quindi non c'è nessun rilievo dal punto di vista del bilancio. Bene, Paola.
Se ci sono delle osservazioni, altrimenti dite voi. Qualcuno vuole la parola? No? Allora metto in votazione chi è a favore? Unanimità. Allora, proporrei, se siete d'accordo, lo diciamo ufficialmente, di anticipare il punto 4, la ratifica di variazione del bilancio, che di sicuro non è lunga, e poi passiamo al punto 3 se sono arrivati gli invitati. Allora, passiamo dunque al punto 4, la ratifica di variazione di bilancio. Allora, si tratta di tre variazioni. Che sono state illustrate alla Commissione, sì, in Commissione, sono tutte variazioni che non riguardano risorse economiche proprie del Comune, perché sono tutti dei giri di somme che devono passare per il nostro bilancio comunale, ma che vengono da terzi diversi fra loro, naturalmente. Allora, la prima è l'accordo per l'attuazione del progetto di sistemazione del parcheggio pubblico di Via Di Vittorio, angolo Via Grieco, quindi con l'accordo di programma della con i proprietari dello stabile dove è già entrato in funzione il supermercato Ecu, sapete che in questo accordo e con l'apertura con la possibilità di aprire questo supermercato così come è stato aperto, abbiamo chiesto di fare degli interventi di interesse pubblico, cioè della sistemazione del parcheggio e dell'illuminazione del passaggio pedonale, così come da legge su via di Vittorio. E questo ha comportato una variazione all'interno del nostro bilancio che viene da questi dai titolari, dai proprietari. La seconda è un contributo dalla regione per il recupero degli alloggi ERP sfitti nei comuni colpiti dal sisma 2012, alla cui riscossione sarà delegata ACER, che ci gestisce il nostro patrimonio edilizio. E la terza è l'adeguamento degli importi relativi alle manutenzioni di rotatorie e aree verdi comunali mediante procedure di sponsorizzazione. Sapete che le rotonde e le rotatorie di Campo Gagliano sono tutte date in gestione a privati che in cambio ovviamente è una sponsorizzazione, insomma, quindi in cambio della loro sponsorizzazione curano il verde, e quindi c'è un cambio degli importi. Apro la discussione, se avete delle cose da chiedere, altrimenti mettiamo il voto. Tutti a posto? Bene, allora mettiamo in votazione il punto 4, così come letto, la variazione la ratifica variazione di bilancio. Chi è a favore? Allora, centro-sinistra per Campo Gagliano e Futuro per Campo. Contrari? Astenuti? Progetto Campo. Allora, passiamo al punto 5, aspetteranno se passiamo al punto 5, conferimento, oppure facciamo molto presto anche col punto 5. No, andiamo in ordine, dai. Conferimento di mandato al Comune di Mirandola per lo svolgimento di un'indagine di mercato avente ad oggetto operazione di partnership di IMAG con altre società. Questo metto qua e mi tiro fuori la mia delibera. Allora, ho preso qualche appunto. In questi giorni, sapete, entro giugno è stato chiesto di farlo, tutti e 21 i consigli comunali dei comuni soci di IMAG, a tutti i consiglieri comunali è stato chiesto di esprimersi per approvare la delibera per l'avviso di una manifestazione di interesse a un'operazione di partnership con IMAG. Io voglio semplicemente ricordare quelle che sono le motivazioni. Allora, il motivo generale, diciamo così, il motivo primo, principale, è quello di capire cosa fare di IMAG in futuro. La dico così perché poi il nocciolo è questo. E quindi è capire nel medio e lungo periodo come portare a una crescita industriale di IMAG, assicurando, questo si dà come requisito, assicurando il controllo pubblico del gruppo. E volevo, perché come gruppo di sindaci che ci abbiamo lavorato, insomma, come assemblea dei sindaci, volevo sottolineare le finalità che ci hanno portato a questa scelta. Intanto ci dobbiamo sempre ricordare che al di là delle scelte che vengono fatte, che verranno fatte, che faremo, abbiamo il dovere come amministratori di tutelare il nostro patrimonio, il patrimonio che hanno i comuni, quindi possibilmente anche di incrementare il valore per i soci. Poi, anche questo possibilmente, ci si deve provare un miglioramento della qualità dei servizi, della qualità dell'efficienza e possibilmente anche un'economicità dei servizi che offriamo ai cittadini. Mantenere o incrementare anche, insomma, il presidio sul territorio. Il presidio che vuol dire che le persone, dico proprio le persone, i servizi che si occupano di queste di fornire questi servizi, devono conoscere il territorio. Conoscere il territorio vuol dire avere una presenza anche fisica e comunque nella gestione una presenza quotidiana. È così in parte adesso, lo deve essere sempre di più, insomma, quindi il presidio veramente sul territorio. E poi anche, questo è una, si deve pensare anche a questa parte, insomma, anche possibilmente mantenere il livello occupazionale che c'è adesso, sia per quanto riguarda appunto le occupazioni dei dipendenti, ma anche delle competenze, quelle che ci sono, delle competenze tecniche che ci sono all'interno di AIMAG. Queste sono le finalità che ci hanno portato, che, su cui viene basato, su cui è basato il testo di questo avviso di manifestazione di interesse. E, sottolineo alcune, prima di passare alle tempistiche, sottolineo anche alcuni aspetti che ci premono molto, che sono questi. E, da una parte vogliamo capire, perché sapete, un conto è ragionare un po' così su quello che ci piace o non ci piace, con motivi vari che possono essere più o meno fondati. In questi mesi si è sentito dire tanto, spesso sono degli slogan, grande è bello, oppure non bisogna dire che grande è bello, piccolo è meglio, vicino da casa, lontano da casa, tutte queste cose. La realtà è che finché si parla, chi ha fatto delle manifestazioni verbali o scritte ma libere non hanno, diciamo così, nessun valore dal punto di vista formale. Quindi bisogna da una parte andare a capire l'interesse che c'è per AIMAG in un doppio senso: uno, per non essere noi come AIMAG, dico in questo caso, autoreferenziali e pensare di essere il meglio che ci possa essere. Siamo contenti del servizio che c'è, ovviamente, ma non dobbiamo neanche pensare di poter essere autoreferenziali, quindi pensare di essere il meglio. Se fosse così avremmo potuto ovviamente restare anche da soli. È chiaro che nelle premesse, non l'ho detto, lo davo per scontato, che c'è il discorso, nella delibera l'abbiamo specificato, i servizi che AIMAG offre, quindi il servizio dell'acqua, il servizio dei rifiuti per quelli che ce l'hanno, e anche il servizio del gas, naturalmente con in mente la scadenza del marzo 2017, perché questa è molto... Buonasera. Perché questo è molto importante, naturalmente. Quindi è chiaro che è stato fatto anche per quello. Quindi dicevo, non essere autoreferenziali, ma anche capire chi di quelli che l'hanno fatto finora in modo informale, ma anche, si spera, di tanti altri, capire chi si presenta, chi sono, che valore hanno, che strategie hanno loro delle aziende. Quindi, come dire, con una manifestazione ufficiale di interesse devono svelarsi, devono dire chi sono e quanto sono disposti a mettere in gioco. Quindi c'è questa doppia valutazione nostra e anche dei possibili offerenti. E sottolineo il fatto che è scritto in tutti i modi, anche burocratici possibili: noi AIMAG, con questa manifestazione di interesse non abbiamo nessun obbligo di procedere con chi eventualmente si presenterà. Quindi si guardano le offerte, se vengono ritenute positive si procederà, se vengono ritenute non positive non si procederà, e questo è molto importante perché è un segno di libertà, insomma, da parte nostra, da parte di AIMAG. L'altra cosa che dico è legata alla tempistica, anzi no, prima devo dire un'altra cosa: formalmente il gruppo che costituisce un gruppo tecnico, insomma, che si occupa anche proprio di stilare, di redigere il testo, l'abbiamo scelto fra i nostri tecnici interni dei 21 comuni, cercando ovviamente di dare una sorta di presenza capillare delle varie zone. Quindi ci sono tecnici che provengono dall'area nord, tecnici delle terre d'argine e nostri, quindi, e tecnici dell'area mantovana. Sono stati affiancati, abbiamo fatto insieme noi sindaci con AIMAG questa scelta, sono stati affiancati da adesso, dall'inizio fino alla fine, fino allo spoglio, quindi alla valutazione delle manifestazioni di interesse, sono stati affiancati da un'azienda che a livello nazionale, non solo, è una delle più conosciute, delle più rinomate, insomma, in senso positivo, appunto, a livello italiano, che è la PricewaterhouseCoopers, che è un'azienda di revisori, diciamo così, in senso lato, che si occupa proprio principalmente di aiutare i gestori di servizi pubblici. E questo per due motivi: intanto perché soprattutto nel momento dello spoglio, ma anche della preparazione del testo, dobbiamo essere sicuri di poter fare una lettura critica delle proposte che eventualmente ci verranno, delle manifestazioni di interesse che verranno formulate, ma anche per garantire quei principi di trasparenza, di non discriminazione che, a cui dobbiamo per forza tendere, ce lo chiede anche la normativa, dobbiamo tendere. Quindi è chiaro che nel momento in cui c'è un esterno e non solo noi comuni con i nostri tecnici che partecipiamo, questi principi sono assicurati in modo più chiaro. Insomma, l'altro è l'imparzialità. Sì, me lo sono dimenticata, mi è venuto in mente adesso. Quindi trasparenza, imparzialità e non discriminazione. Quindi questa azienda ci accompagnerà in tutto il cammino. Ultima cosa, la tempistica. Entro il 20 di luglio abbiamo affidato questo compito al Comune di Mirandola, c'è scritto anche nel titolo della delibera. Entro il 20 luglio si procederà con la pubblicazione dell'avviso, con tutta la preparazione naturalmente. Quindi dal 20 luglio sarà pubblicato, dal 20 luglio al 30 settembre gli interessati recapiteranno la manifestazione di interesse, quindi il 30 settembre è la scadenza. Dal 1 ottobre al 31 ottobre la direzione del gruppo ristretto del patto di sindacato si è tenuto questo mese per predisporre una relazione illustrativa da condividere con noi tutti i sindaci, con tutti i 21 sindaci dell'assemblea e anche con i consiglieri comunali. Quindi l'intenzione è quella di ritornare in consiglio con questa relazione per illustrare le eventuali proposte arrivate. Dopodiché si tornerà nell'assemblea dei sindaci e si deciderà che cosa fare. Questo è quanto, apro il dibattito e passo la parola a chi la chiede. Moscatti.
Grazie della parola, signor Sindaco. E ci troviamo in realtà di fronte a un tema un po' controverso che è stato più volte oggetto di questo Consiglio Comunale nell'ultimo mandato breve e anche nei mesi più recenti. In primo luogo si sta richiedendo una manifestazione, l'apertura verso manifestazioni di interesse. Ovvio è che nel momento in cui si fa una richiesta di apertura a fronte di manifestazioni di interesse si sta dicendo che non si è più sicuri completamente, si vuole andare ad approfondire sul mercato qual è il valore, la posizione attuale di una ditta. Assolutamente lecito, anzi aggiungerei che una società per azioni dovrebbe essere sempre ben orientata sul mercato e sempre dovrebbe avere un quadro abbastanza chiaro della situazione circostante. Però ci troviamo di fronte a una società per azioni un po' particolare. Parliamo infatti di una municipalizzata. Ora, abbiamo già in realtà in questo Consiglio Comunale affrontato in maniera appunto piuttosto approfondita tutta una serie di problemi riguardanti il rischio di perdita della maggioranza da parte dei comuni e quindi del patto di sindacato. Però allo stesso tempo, come c'è stato prima riferito e ricordato dal sindaco, questo documento, questa manifestazione, questa apertura verso manifestazioni di interesse non va a vincolare i comuni a cedere azioni stesse o ad andare a concludere dei rapporti con privati o pubblici. Certo è che stiamo parlando di approfondimento e ricerca verso dei fronti che già hanno mostrato un interesse ben preciso verso AIMAG. Allora, è sicuramente il momento che chi ha mostrato questo genere di interessi scopra le proprie carte e ci faccia capire numericamente anche e in maniera chiara che cosa intende. Però sicuramente in questo Consiglio dovrà tornare una discussione ben più approfondita su quelli che saranno poi dopo i documenti che verranno presentati al riguardo. Sinceramente è un po' controverso questo tema dal nostro punto di vista, nel senso che abbiamo già espresso una preoccupazione verso l'ingerenza di altre aziende, altre società in AIMAG, soprattutto per quanto riguarda l'indipendenza su determinati beni, esempio l'acqua, e l'opportunità di ingerenza nel caso in cui potrebbero portare turbative nelle gare di mercato. Bene, allo stesso tempo però ci troviamo di fronte a una situazione in cui dobbiamo per forza di cose andare a confrontarci anche con i cittadini, perché quello che stiamo toccando è un bene di loro primario interesse e una serie di servizi che il comune gestisce a loro favore. Ribadisco, è un tema abbastanza controverso. Siamo, sulle dichiarazioni di voto rimando dopo, mi limito a dire che le manifestazioni di interesse sono ben volute, ma ci preoccupano. Poi verrò sulla dichiarazione di voto. Grazie.
Grazie Moscatti. Altri? Rubiani?
Grazie signor Sindaco. Ma io sinceramente ho chiesto stamattina se era emendabile. Non si può modificare un documento che 21 comuni presentano allo stesso modo, capisco. E questo però mi mette un po' in difficoltà, ci mette un po' in difficoltà. Perché? Perché viene da chiedersi innanzitutto a cosa serve questa richiesta di manifestazione di interesse. Perché gli enunciati che ha citato prima il sindaco si sono giusti, ma in realtà non li abbiamo trovati nel piano triennale di sviluppo di AIMAC. E quindi da dove nasce questa esigenza di sapere se qualcuno vuole giocare con AIMAC nel mercato dell'acqua, del gas e dei rifiuti? Noi di questo non abbiamo nessuna conoscenza. Per di più, questa manifestazione, quindi la prima domanda è: ma l'ha deciso il management, l'ha deciso il patto di sindacato, l'hanno deciso tutti i soci insieme, con quale obiettivo? Qual è il motivo per cui faccio una richiesta di manifestazione di interesse? Poi io vorrei anche un attimo entrare nel merito tecnico, salto un accenno giusto che ha già fatto il collega Moscatti, poi questa manifestazione di interesse dobbiamo poi tenere in mente che un referendum del 2011 sull'acqua pubblica è già passato e dovremmo poi rispettarlo, quindi avremo anche questo vincolo visto che AIMAC distribuisce l'acqua qui da noi. Ma dicevo, vorrei entrare un attimo nel merito tecnico. Uno chiede una manifestazione di interesse dando un obiettivo di un piano industriale. Qui non c'è, qui ci sono degli enunciati significativi ma valoriali. Un incremento del valore per i soci, un miglioramento delle qualità, mantenimento di presidio sul territorio, salvaguardia dei livelli occupazionali. Non numeri di un piano industriale per cui chieda uno, vieni partner con me che andiamo e facciamo qualcosa. Due, chiediamo una manifestazione di interesse con una discreta puntualità di dati, perché questo chiediamo, poi diciamo guardate che non c'è riservatezza, li mettiamo in piazza quando vogliamo. Non funziona così, cioè se un'azienda vuole dirti sono interessata ti dice anche queste sono le mie informazioni ma sono riservate tra me e te. Qui capite che se mettiamo bello chiaro che non siamo impegnati a mantenere riservatezza sulle informazioni che arrivano, temo che siano poche le aziende interessate. E quindi, per di più, in tempi che abbiamo sentito sono quasi improponibili, a meno che uno non sappia già che dopo il 20 luglio conosca già gli estremi del bando, perché c'è in mezzo il mese d'agosto, in settembre bisognerebbe fornire una serie di informazioni non indifferenti, anche relative al fatto di cosa si vorrà fare insieme. Quindi perché questa fretta? Se deve essere una manifestazione di interesse deve essere ben strutturata e ci vuole il tempo per produrla. Da ultimo, e torno quindi all'inizio, io credo che però la questione più importante è a cosa serve. Chi ha la necessità, il dovere di decidere, chi è all'interno di un patto di sindacato che controlla maggioranza di società per azioni, deve decidere qual è l'obiettivo da perseguire, non se c'è qualcun altro che vuole con me fare qualcosa. Allora, deciso qual è l'obiettivo da perseguire, poi facciamo una richiesta di manifestazione di interesse. Poi dobbiamo ricordarci che essendo una società pubblica ci sono i cittadini come azionisti veri in fondo a tutto ciò e quindi dobbiamo tornare ai cittadini e dirgli guardate, per andare in quella direzione vi proponiamo di fare così. E qui secondo me ritorna il tema del referendum, che l'ultima volta ci è stato bocciato come se fosse un elemento di disturbo, ma credo che sia invece un elemento di trasparenza nei confronti di tutti. Io chiederei risposta almeno al primo quesito: perché questa richiesta di manifestazione di interesse?
Altri? Benatti.
Sì, grazie. Per farla breve, partiamo già con la dichiarazione di voto, così saltiamo un intervento. E anticipo che insomma noi come gruppo di maggioranza ci troviamo sostanzialmente d'accordo con questo provvedimento. E ci troviamo d'accordo per una serie di motivi. Innanzitutto, il primo motivo, che insomma al di là delle varie valutazioni, riteniamo che per effettuare delle scelte lungimiranti e corrette la precondizione sia quella di conoscere tutte le strade che possono essere percorse, di non escluderne a priori. E quindi riteniamo una scelta corretta quella di avviare questa indagine di mercato. Penso insomma che un'indagine di mercato volta a ricercare soggetti interessati a una partnership con AIMAG sia un'iniziativa legittima e permette insomma da qui in avanti di raccogliere manifestazioni di interesse alla luce del sole, che abbiano una loro dignità e ci facciano capire veramente con dati alla mano e numeri precisi quelle che sono le offerte, senza basarsi su congetture o ipotesi di bandi deserti, insomma andando veramente nella realtà delle cose. E siamo d'accordo quindi sul metodo, ma siamo ancora più d'accordo sul merito dei contenuti di questo bando. Innanzitutto già i quattro punti insomma, che elencava il sindaco dovrebbero essere sufficienti per renderci favorevoli a questa iniziativa, cioè assicurare un incremento di valore, ricercare un miglioramento della qualità del servizio e dell'economicità del servizio, mantenere un presidio sul territorio e salvaguardare i livelli occupazionali. Per noi è già, sono già insomma, ambizioni più che lodevoli che ci farebbero votare a favore, ma insomma leggendo l'allegato alla delibera c'è un altro punto che ci, almeno personalmente mi rassicura, è che chiaramente si dice che la crescita industriale che si vuole ottenere dovrà avvenire assicurando il controllo pubblico del gruppo, e questo è un aspetto che mi fa guardare con speranza a questa manifestazione di interesse. Dopodiché come andranno i fatti, insomma ancora noi non lo sappiamo, il futuro non lo vediamo, quindi vedremo come andrà, però insomma ci lascia un po' preoccupati l'atteggiamento insomma, delle opposizioni, che in via un po' pregiudiziale cassano questo provvedimento. Insomma adesso qua magari no, però insomma in altri consigli. In altri consigli dove è già stato affrontato il tema, in altri comuni soci ci sono stati atteggiamenti simili, speriamo che qui vada diversamente. E, insomma ci lascia basiti perché appunto non sapendo come andrà a finire, insomma portiamo a casa prima delle proposte. E, il perché si debba fare una manifestazione di interesse a noi francamente appare abbastanza chiaro, cioè per effetto delle gare che dovranno essere svolte da qui a breve, AIMAG per poter partecipare con speranze di vittoria ha bisogno di essere riorganizzata, e quindi insomma la riorganizzazione è in un qualche modo necessaria. Una riorganizzazione che preveda il controllo pubblico per noi è positiva, e soprattutto condividiamo il metodo perché appunto ci sembra un metodo che va in una direzione di condivisione e trasparenza. Insomma riteniamo che questi atteggiamenti dove le carte sono scoperte e le valutazioni sono alla luce del sole siano metodi positivi, quindi insomma il nostro voto sarà favorevole.
Sì, un paio di battute. Così come abbiamo cambiato i punti dell'ordine del giorno, anche il consigliere Benatti ha fatto prima la dichiarazione di voto e poi la cosa, ma il senso comunque credo che si sia capito. Allora, il perché si fa, io credo di averlo spiegato nella mia introduzione iniziale. Per rispondere a Rubiani una cosa più precisa, la dico senza, cioè, anzi mi fa piacere che l'abbia chiesto, chiedeva se siamo stati noi sindaci, se è stata l'azienda, siamo stati tutti, sia AIMAG stessa in tutta la sua compagine dirigenziale e sia tutta l'assemblea dei sindaci. c'è preoccupazione per il futuro, non perché si sia, ci si ritenga a un livello, a un livello, voglio dire, troppo basso, però c'è preoccupazione per il futuro, per quello che succederà, per le gare del gas, non solo, ma proprio quello per dare un servizio sempre migliore. E c'è tutto il discorso del valore dell'impiantistica, delle tubature per quello che riguarda l'acqua, per tutto quanto. Non nascondiamo anche che AIMAG ha subito, perché poi ce ne siamo accorti fino a un certo punto, noi come tutti quanti come cittadini, ma con il terremoto ha subito una bella scossa, che non è stata soltanto una scossa che ha danneggiato, lo sapete, per delle somme molto importanti tutti gli impianti, ma è stata una scossa anche di dire, insomma, queste situazioni possono fare veramente traballare un'azienda anche così grande. Quindi c'è preoccupazione, preoccupazione più che preoccupazione credo che si possa anche leggere dal punto di vista del fatto che comunque anche la parte di AIMAG in sé, quindi anche i dirigenti, tutto il gruppo dirigenziale, oltre che noi amministratori, ci teniamo, quindi è meglio cominciare prima a fare queste valutazioni piuttosto che farle poi casomai troppo tardi. E è questa la vera motivazione che ho detto all'inizio, è una motivazione che porta da adesso finché si è in tempo, anche diciamolo così, rispetto a quello che succederà nei prossimi anni a livello anche nazionale, ci si vuole muovere subito per capire. È capire, per il discorso della tempistica invece, Rubiani, è vero che di fatto ufficialmente dall'uscita del bando, insomma del testo, alla consegna ci sono i mesi estivi, è anche vero, non ce lo nascondiamo, che di questo tema si sta parlando da un bel po' di tempo. Allora, è chiaro che il testo viene pubblicato il 20 di luglio, ma è anche vero che chi ha pensato di partecipare abbia anche già un pochino cominciato a muoversi almeno nell'idea di quali possono essere le loro proposte. Poi è chiaro che lo dovranno adattare a quello che c'è scritto effettivamente nella delibera, però il fatto di pensarci non è che non se ne parli, cioè credo che a livello, adesso non voglio mica dare un raggio in chilometri, ma insomma in tutta la nostra zona, nel nord Italia, di queste cose poi si parlano, quindi tutte le aziende che si occupano di questi servizi credo che queste cose le sappiano, e c'è fermento addirittura poi anche in tutta la nazione, visto i cambiamenti che ci possono essere. Ecco, quindi immagino che la preparazione venga fatta ancora prima del bando ufficiale, e poi ripeto, si dovranno adeguare quello che abbiamo scritto. Questo è quanto. I cittadini, credo che finora non ci si possa dire che non abbiamo comunicato con i cittadini le scelte dell'amministrazione, le scelte o prima delle scelte che cosa da fare. Quindi è chiaro che anche con i cittadini si troverà il modo opportuno per coinvolgerli e per informarli, per coinvolgerli su questo tema, così come stiamo facendo e abbiamo fatto nei mesi scorsi, nell'anno scorso, anche per molti altri temi. Dichiarazione di voto?
Una cosa?
Prego, Rubiani.
Perché poi alla fine vorrei, non sono a volte le posizioni preconcette e non lo vogliono essere, ma pagina 7 del documento, punto 3, capo 2, si chiede di indicare indicazioni dei termini dell'operazione di partnership che si intende prospettare. Cioè, non è una manifestazione di interesse, è ditemi, avete voglia di fare qualcosa con noi. Questo non mi sembra un grande lavoro, anche perché nel piano triennale di AIMAG io delle difficoltà non ne vedo mica. Cioè, c'è un EBITDA intorno ai 45, che balla tra i 45 e 3, 44 e mezzo milioni di euro, investimenti per 26, 20, 23, i tre anni 15, 16, 17, c'è un cash flow negativo nel 2015 che torna positivo nel 2017, quindi cioè, è un andamento normale di una società. Dov'è la difficoltà? È questo che non riesco a capire. Cioè, la mia paura, la nostra paura, è quella che ci sono quattro multiutility giganti in Italia, più qualche piccola, che un po' per volta queste piccole, AIMA compresa, spariscono all'interno di questi giganti multiutility. Dopodiché la territorialità va a farsi benedire. Questo è quello che ci preoccupa. Noi vorremmo sentire una parola di tranquillizzazione su questi temi, ma al momento non l'ho sentita.
Moscatti?
Anticipo. e voleva essere quasi una dichiarazione di voto, cioè voleva essere la dichiarazione di voto, a questo punto anticipo. E ci poniamo in una situazione in cui si è detto AIMAG deve essere riorganizzata per poter affrontare le gare future. Ad oggi non è stata così, cioè nel senso AIMAG si è posta sul mercato in termini assolutamente concorrenziale, ha dei comuni che si servono da lei, dei comuni che non si servono da lei, un'area fornita, e sicuramente ha un beneficio dato dalla capillarità sul territorio, dall'essere un'azienda sussidiaria. E a questo punto si dice invece che deve essere riorganizzata. Beh, nel 2015 va detto che tutte le aziende costantemente devono essere riorganizzate per mantenersi competitive. Questa riorganizzazione è previsto che venga fatta assieme ad una partnership? Non tanti mesi fa abbiamo sentito voci insistenti a questo riguardo. Poi si è fatto una sorta di balletto, chi si è fatto avanti, chi si è tirato indietro. E è interessante venire a sapere quali sono le concrete proposte e come si situa AIMAG in questo contesto. Però dire che deve necessariamente essere riorganizzata mi sembra in parte tendenzioso, è come quasi si prospettasse già nel futuro e ci si fosse già fatto un'idea di quello che si presenterà a questa indagine di mercato o richiesta di manifestazione di interesse. Perché poi sono due cose anche queste qui un pochino diverse, nel documento compaiono entrambi i termini ma c'è la sua differenza. Sicuramente abbiamo bisogno, noi come Campo Galliano, nell'interesse dei nostri cittadini, abbiamo bisogno di andare a sapere qual è il valore dell'investito nelle quote AIMAG che abbiamo. Abbiamo un investimento, o meglio, abbiamo un valore in questa azienda pari a quasi 2 milioni e mezzo di euro e in favore dei...
4,5, 4,9 dipende.
Chiedo venia, forse ho visto un parziale... Potrebbe essere che abbia detto una ciofeca. E
ancora di più, maggior ragione.
5.
Ok. Beh, a questo punto mi correggono a maggior ragione, mi viene da dire. E dunque si tratta di un investito che sicuramente dobbiamo avere una maggiore idea, una maggiore chiarezza su qual è il suo valore attuale, perché nel momento in cui si va a richiedere va a fare un'indagine sul mercato, il valore dell'azienda stessa potrebbe mutare nel proprio presupposto. Sicuramente abbiamo bisogno di avere chiarezza del contesto circostante, ma in tutto questo è effettivamente posto nella maniera corretta questo documento? Perché noi ci stiamo chiedendo di andare ad approfondire i rapporti sul territorio con gli stakeholders e di avere indicazioni in termini, appunto come diceva il collega Rubiani precedentemente, avere indicazioni dei termini di operazione di partnership che si intende prospettare. Quindi è tendenziosa questa indagine, questa ricerca, o effettivamente ci si pone con quegli elementi che invece compaiono nel documento in cui si dice non ci prendiamo alcuna responsabilità e alcun impegno. Io prevedo che nei prossimi mesi ci troveremo in questo stesso consiglio mentre ora cerchiamo di capire che cosa abbiamo intenzione di fare, con una discussione ben più accesa che fonderà le proprie radici proprio su questo stesso documento. E spero di non essere malpensante in questo, o meglio, spero di essere malpensante in questo caso. Attendo risposta, poi a questo punto arriviamo però a una dichiarazione di voto.
Soltanto due cose, poi dopo passiamo alle dichiarazioni. Parto da Moscatti. Allora, bisogna chiarirsi però se uno dice che è tendenzioso vuol dire che uno sa già, come è stato detto da Moscatti, le soluzioni che si possono prospettare, e da una parte si dice avete dato degli estremi molto ampi e non, AIMAG non ha detto quali sono le sue idee, quindi i canali più stretti. Per quello che mi riguarda, credo che queste due cose non stiano insieme in modo corretto, perché o si dice che si fa una manifestazione di interesse ampia e si vede quello che c'è con soltanto questi criteri che sono i pilastri in cui crediamo e che non vogliamo, su cui non, insomma, che sono al di fuori della discussione, allora si deve fare ampia. Se avessimo messo noi dei valori, delle cose, è chiaro che poi dopo potresti canalizzare in modo più stretto le offerte, quindi casomai lasciare fuori, che ne so, o comunque diminuire le offerte. Io mi auguro che in questo tempo estivo arriveranno diverse proposte, non di zero, non di uno, non di due, mi auguro che ne arriveranno di più. Comunque vedremo come va. Tendenzioso per quello che mi riguarda non lo è, poi ci troveremo qua a discutere evidentemente di un tema su cui abbiamo delle diverse anche visioni. È una battuta, ma in realtà poi non è una battuta, insomma, sulle multi-utility e sui giganti. Per quello che ci riguarda siamo anche molto liberi su questa cosa, quindi io sinceramente non dico né grande bello, grande brutto. Quando siamo andati con l'incontro a Carpi, io i numeri non li cito perché adesso ce li ho scritti ma non li ho qua con me, Rubiani c'era, se ti ricordi i numeri, quando ci hanno detto in tutta Italia, che è il paese dei campanili in tutto, anche in questo, delle volte bello, delle volte un po' meno, quando ci hanno detto quanti gestori ci sono di questi servizi, ce ne sono a migliaia, ok? Quindi va bene, è vero che IMAG non è fra i più piccoli, questo è chiaro, questo non si nasconde.
Anche che IMAG a livello delle tedesche.
Sì, esatto, quindi insomma, però è anche vero che per forza i giganti, poi ci possono essere altri aspetti e adesso comunque vabbè, insomma li lasciamo lì, però delle volte ci sono dei giganti che hanno anche le dita molto fini, lo posso fare come una battuta, il rappresentante di ERA che è andato con il gruppo parrocchiale di terza elementare o quarta, non ricordo, a fare il progetto di raccolta dei rifiuti, in questo caso il gigante ha avuto un bel ditino sottile, ha avuto anche la manualità fine, se me lo permettete, quindi non è detto che il presidio del territorio e la disponibilità a lavorare con l'amministrazione o comunque con la comunità intera da parte delle multi-utility dei giganti, visto che noi abbiamo questo doppio servizio, insomma c'è questa doppia gestione a Campo Galliano, non è detto che non ci sia. Mi fermo qua e chiedo le dichiarazioni di voto. Moscatti?
Ok, in primo luogo ci tengo a precisare sull'errore fatto precedentemente, effettivamente sì, ho sbagliato e stavo parlando delle azioni ordinarie possedute, per cui ho fatto un po' di confusione nella dichiarazione. E ringrazio chi me l'ha fatto notare, onde evitare che si passasse su errori del genere. Sì, è vero, ma appunto come dicevo, è strano che nello stesso documento compaia a un certo punto l'apertura verso una manifestazione di interesse e l'apertura verso un'indagine di mercato, perché appunto come dicevo prima e sono d'accordo col sindaco, sono due cose differenti. Beh, non torno sul tema. Comunque abbiamo poco tempo fa in questo stesso consiglio comunale votato a favore di una mozione che chiedeva al comune stesso di Campo Galliano di approfondire il valore reale di IMAG, e allo stesso tempo dicendo che il comune di Campo Galliano non si sarebbe potuto prendere però questo onere in termini appunto reali con ricerche approfondite, conferendo lo studio a Mirandola. Effettivamente abbiamo molte più possibilità a questo punto. Per quanto ci restino notevoli dubbi sulle dinamiche, sul contenuto del testo e su alcuni punti in cui crediamo che sia contraddittorio con se stesso, la nostra idea, il nostro voto sarà favorevole.
Rubiani?
Sono qui. Allora, molto, molto velocemente, non replico, ci siamo già detti abbastanza poco, ma abbastanza prima, diciamo, nel merito. Noi riteniamo che come richiesta di valutazione possa avere un significato e ce lo siamo già detti in questo consiglio. Come richiesta di manifestazione di interesse sia particolarmente scritta male, per usare un eufemismo, cioè porti poco lontano, però vedremo, non vogliamo essere giudici oggi. Sicuramente non condividiamo l'idea che IMAG debba sparire all'interno e non lo condivideremo all'interno di una multi-utility più grande, e siamo dell'idea che i cittadini alla fine debbano decidere. Questa sera non si mette in discussione nessuno di questi due punti, ma siamo solo una manifestazione di interesse, per questo ci asterremo.
Bene, grazie. Allora, mettiamo in votazione il punto numero 5 dell'ordine del giorno, conferimento di mandato al Comune di Mirandola per lo svolgimento di un'indagine di mercato ad oggetto operazioni di partnership di Aiman con altre società. Chi è favorevole? Centrosinistra Insieme per Campogalliano e Futuro per Campo. Contrari? Nessuno. Astenuti? Progetto Campo. Come sopra? Ok.
Posso fare una postilla a proposito dell'immediata esecutività? Bene, l'abbiamo appena detto, però non è possibile che tutte le delibere abbiano l'immediata esecutività. Il 99% di quelle che abbiamo visto. Quindi sì, è un po' la storia dei decreti legge, o del decreto Presidente del Consiglio dei Ministri, insomma, cerchiamo di evitarlo, sennò qui non ha più senso.
Non vogliamo perdere tempo. Scusandoci per avervi fatto un po' aspettare, ma siamo dovuti andare avanti con il Consiglio mentre vi aspettavamo e ritorniamo, l'avevamo deciso prima insieme ovviamente di sospenderlo un attimo, ritorniamo al punto numero 3, abbiamo finito le delibere in questo Consiglio, in questo momento, ritorniamo al punto numero 3, comunicazione sul progetto SPRAR e migranti per il Comune e il Distretto, con la presenza della cooperativa Kaleidos. Riservandomi casomai di fare qualche commento dopo, passo direttamente la parola al Vice Sindaco Leoni per l'illustrazione e poi all'illustrazione della cooperativa Kaleidos, e poi vi presentiamo che ci hanno fatto questa cortesia di essere qua con noi.
Allora, questa comunicazione avviene dopo aver valutato con il sindaco che probabilmente era opportuno fare un passaggio in consiglio comunale, dopo anche la richiesta della consigliera Vandelli rispetto a dei documenti che c'erano sui siti regionali che si occupavano del tema, insomma, rispetto al fatto sia del fatto che il prefetto avesse firmato l'operazione d'accoglienza che dell'incontro tra la vicepresidente della regione e gli enti locali, insomma, nel reperire nuove strutture d'accoglienza. Allora, provo a chiarire il quadro perché sono due notizie, insomma, diverse e che per dare l'idea di come si opera a livello anche politico, insomma, nell'attività amministrativa quotidiana, possono essere, insomma, informazioni interessanti. La vicepresidente Gualmini, in qualità di assessore, incontra in cabina di regia, che è un incontro che viene fatto in regione con i vari referenti politici dei territori. Nel nostro caso, siccome le materie dei servizi sociali sono conferite in unione, va all'assessore in unione ai servizi sociali, che in questo momento è il sindaco di Sogliera, Roberto Solomita, quindi va a Bologna. E al quel tavolo si, diciamo così, decidono le linee politiche, ma anche poi alcuni caratteri più tecnici. E quindi questa è una prima notizia. Poi, dal livello nazionale in giù, i prefetti hanno le loro competenze nello stabilire appunto le operazioni d'accoglienza, come la notizia. Quindi sono due cose che mi premeva dire, diciamo, staccate, anche se una naturalmente viene prima dell'altra e sono due livelli differenti, cioè uno è il livello politico e un altro è un livello tecnico, insomma. Noi abbiamo iniziato a ospitare persone sul nostro territorio nel 2011 con quella che venne definita emergenza Nord Africa. In quel contesto noi ospitammo 5 ragazze e le ospitammo in un appartamento di nostra proprietà. E l'emergenza in quella fase era gestita in maniera diversa, cioè era gestita dalla Protezione Civile Nazionale e Regionale, e all'epoca l'Unione Tare d'Argine fece una convenzione direttamente con la Protezione Civile Regionale. Poi nel corso del tempo le cose cambiarono, quindi quella è stata un primo momento che è finito. Poi le ragazze hanno fatto il colloquio a Bologna, e qualcuno ha avuto lo status, non sono rimaste sul territorio e ognuna ha seguito il percorso migratorio che meglio credeva. Questo è, nel senso che il servizio sociale, all'epoca la gestione era molto sulle spalle del servizio sociale, una cooperativa, il Mantello, entrò solo in una seconda fase. È chiaro che in questo modo gestire l'emergenza direttamente con il personale del comune, per un comune come Campogalliano, era particolarmente difficile, perché comunque sono persone che hanno bisogno di tutto e anche solo l'orario. È una banalità, capisco, però per darvi insomma, anche solo gestire le 24 ore diventa quasi impossibile, perché è chiaro che i turni dei dipendenti nostri sono su tutt'altre ore e quindi è molto complicato. E dopodiché c'è lo SPRAR e il Mare Nostrum, che anche questi sono due percorsi differenti. Su Campogalliano abbiamo in questo momento due alloggi di SPRAR e ci sono 12 persone. Con delibera di consiglio numero 19 del 26 marzo 2014, l'Unione Tare d'Argine ha aderito alla convenzione con la provincia di Modena e il comune di Castelfranco per la realizzazione del servizio di accoglienza, integrazione e tutela per richiedenti asilo e rifugiati del progetto Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati SPRAR triennio 2014-2016. L'accoglienza è gestita da soggetto individuato dalla provincia, in questo caso la COP Caleidos di Modena, ed è fornita in base alle regole del sistema di protezione per richiedenti asilo titolari di protezione internazionale o umanitaria. Il finanziamento dell'accoglienza è garantito dal Ministero dell'Interno. L'Unione delle Tare d'Argine si è impegnata a sostenere la realizzazione del progetto mediante la messa a disposizione dei servizi territoriali favorenti l'integrazione dei beneficiari SPRAR e mediante il cofinanziamento annuale a valere per il triennio 2014-2016 di 15.170,67 euro derivante da spese di personale stabilmente impegnato nel progetto. L'accoglienza per un totale di 18 posti è avvenuta in 3 alloggi da 6 persone ciascuno, che sono stati individuati secondo le disponibilità di mercato, quindi 2 alloggi a Campogalliano e 1 alloggio a Carpi. Le provenienze dei migranti accolti in Unione sono da Pakistan, Gambia, Iraq, Nigeria, Ghana, Somalia, Bangladesh, Senegal, Guinea-Bissau e Afghanistan. Mare Nostrum, i comuni del cratere sismico sono esentati dall'accoglienza, ma è comunque stata data la disponibilità al gestore a riperire degli alloggi sul territorio dell'Unione. Questa è una cosa che si definisce in cabina di regia, ad esempio. Quando nel 2012 ci fu il terremoto, io partecipai alla cabina di regia, dissi, ed è nei verbali della cabina di regia regionale, che se i comuni dell'Unione non erano in quella fase disponibili ad accogliere, Campogalliano lo era, perché comunque noi avevamo vissuto una situazione a livello di terremoto molto diversa dagli altri 3 comuni. La COP Caleidos è gestore unico per la prefettura di Modena, ha individuato 2 alloggi nei comuni di Sogliere e dei Carpi per un totale di 20 migranti accolti. Le provenienze dei migranti accolti in Unione sono Gambia, Mali e Senegal. Il finanziamento dell'accoglienza è garantito dal Ministero dell'Interno. In questo caso l'Unione non ha assunto alcun obbligo, impegno tramite convenzione, perché la convenzione invece è gestita direttamente con la prefettura. Questo, diciamo, è il panorama tecnico generale, anche se non ho sviscerato tutto. E mi preme dire un'altra cosa. Ultimamente, prima di passare la parola a Caleidos, ne parlavamo stamattina col sindaco, anche su Facebook c'è un brulicare di dichiarazioni abbastanza tendenziose, direi false, e molto complicate da digerire. Adesso, insomma, vado un po' a braccio. Per chi cerca di governare un paese puntando sull'integrazione e non sullo scontro tra due mondi diversi, perché forse così diversi non sono. Quello che stiamo facendo noi, Caleidos, l'Italia e quello che in generale sta facendo l'Italia, al di là delle dichiarazioni della Lega Nord, non è niente di eccezionale, è quello che per il diritto internazionale, il diritto europeo dobbiamo fare, accogliere e poi con i percorsi valutare se ci sono tutti i requisiti per dare lo status di richiedente asilo. A livello internazionale partiamo dalla Convenzione di Ginevra per poi una serie di protocolli e la Convenzione europea dei diritti umani. L'Italia è stata la Corte europea ha accusato l'Italia e ha perso la causa l'Italia e quando ha riportato in due imbarcazioni in Libia. Questa cosa non è possibile, nonostante su Facebook brulichino questi finti esperti di diritto internazionale, politiche per l'immigrazione, cioè lo dobbiamo dire a chiare lettere, non è retorica buonista, stiamo facendo quello che il diritto internazionale ci dice di fare. Dopodiché le posizioni potranno essere diverse per quanto riguarda i flussi e è chiaro che in una serata questo argomento richiederebbe molto molto più tempo e non riusciamo a esaurirlo tutto. Non era neanche questo il tono della mail, voglio specificarlo, Valeria chiedeva soltanto dei chiarimenti a livello di quello che viene fatto sul nostro territorio. No, volevo chiarirlo, però ci tenevo molto a dire questa cosa perché non possiamo poi nasconderci dietro un dito, parti politiche, anche rappresentanti in questo consiglio comunale, non sono poi così favorevoli al tema dell'integrazione e al tema dei flussi migratori, quindi credo che, io parlo per la mia parte, fosse indispensabile chiarire invece la nostra posizione. Adesso lascerei la parola ai referenti di Kaleidos per sapere quello che è sul nostro territorio e in maniera più tecnica stanno facendo. E è con noi Francesco Baraldi, che è il vicepresidente di Kaleidos, Elisa Malaguti, che è la coordinatrice SPRAR provinciale, e Simone Muzzoli, che è l'educatore che si occupa dei ragazzi che sono sul nostro territorio.
Buonasera, grazie intanto per l'invito e la possibilità di... Funziona? La possibilità di raccontarci un attimo e raccontare questa esperienza che è iniziata dal febbraio, correggimi se sbaglio, febbraio-marzo dell'anno scorso e che ci vede impegnati in un'accoglienza SPRAR dopo che abbiamo sperimentato questo tipo di accoglienza per rivolta a richiedenti asilo e rifugiati su altri territori nel corso della nostra ormai lunga storia, nel senso che volevo fare un'introduzione riguardo alla cooperativa in generale e poi chiedo scusa. Lasciare ai colleghi discorsi più specifici sullo SPRAR, una questione proprio di ruoli. E la nostra cooperativa compie quest'anno 30 anni, per cui è un punto importante di arrivo rispetto a pratiche che si sono andate consolidando riguardo alle accoglienze dei migranti, ma non solo, nel senso che ci occupiamo anche di dipendenze patologiche, quindi di collaborazione con i SER territoriali per prevenzione dei rischi e rischi da uso e abuso di sostanze lecite e non. E in un tempo più recente abbiamo acquisito la gestione sociale di canili, per cui attualmente siamo i gestori di 4 canili a livello provinciale e anche uno a Bologna, nella provincia di Bologna, con l'intento di fare compenetrare un po' questi settori, per cui tramite l'inserimento di persone svantaggiate nei canili o comunque tramite la socializzazione con l'animale a fini di recupero sociale, Questo per dire che dall'inizio dei servizi all'immigrazione negli anni 90 noi siamo impegnati nella gestione dei servizi complessi tipo il Centro Serenì del Comune di Modena, che prevede appunto una gestione complessa e organica dei servizi dedicati all'immigrazione regolare e non, fino a che si poteva in maniera lineare, poi adesso con tutti i paletti che la normativa impone. E nel tempo siamo andati strutturandoci rispetto alle attività propriamente rivolte a richiedenti asilo e rifugiati e alla mediazione sociale e culturale. E attualmente sull'Unione siamo impegnate tramite il Consorzio di Solidarietà Sociale di Modena nel servizio di mediazione culturale nelle scuole dell'Unione, per cui io qui rappresento varie cose, nel senso che sono insieme educatore SPRAR e coordinatore del servizio mediazione linguistico culturale e vicepresidente della cooperativa, quindi un etrino, ma cerco di tenere distinti i piani. E, per quello che riguarda l'esperienza SPRAR sull'Unione, ripeto, vorrei rimanere soltanto sull'impressione mia come educatore territoriale, poi lascio a Simone per la parte pratica della gestione e ad Elisa sulla parte organizzativa del progetto, che è assolutamente complessa. L'impressione che voglio rimandare è di una grande disponibilità, soprattutto del Comune di Campo Gagliano, devo essere sincero. Dai servizi di base al servizio anagrafe, a tutto quello che è la parte proprio di accoglienza territoriale, il Comune si è dimostrato da subito molto molto rispondente, e qualsiasi richiesta di interlocuzione, dialogo o intervento è stata accolta assolutamente con, voglio dire, lungimiranza. Insomma, abbiamo un ottimo rapporto con il servizio giovani, con la villa e con tutto quello che gli ruota intorno. Abbiamo uno spazio dedicato in cui facciamo i colloqui con i nostri ragazzi in momenti della settimana, e direi che l'esperienza sull'Unione Terre d'Argine, così come negli altri territori che lo SPRAR della provincia coinvolge, perché volevo ricordare che siamo sull'Unione, sul Comune di Castelfranco e anche sull'Unione dei Terre dei Castelli, per cui di fatto abbiamo persone su 5 comuni. L'esperienza è estremamente positiva, difficile, complicata, sempre molto sfidante, ma credo che insomma porti un elemento di valore importante sul territorio, e anche noi come cooperativa restituiamo al territorio qualcosa di quello che sappiamo fare, insomma, da tanto. Per cui lascio la parola volentieri a Elisa per due parole più circostanziate sullo SPRAR.
Salve, buonasera a tutti. Io ci tenevo a dare giusto qualche informazione appunto a livello tecnico-organizzativa rispetto al progetto, ed ampliare appunto quello che il vice sindaco ha già presentato. I casi accolti nello SPRAR sono 33 quando siamo a pieni, diciamo. Sono tutti uomini singoli, e quindi non sono previsti nuclei familiari o donne, che di norma sono le casistiche.